Da Francesco Pirisi un caro saluto dallo studio di Radiorama Sound di Tortorì. Torniamo con la rubrica Il Medioevo Sardo e le sue testimonianze, con la quale appunto stiamo raccontando sia le fasi storiche del Medioevo, quelle che hanno segnato appunto il percorso di quest'età nella Sardegna, e sia le sue testimonianze, a iniziare dai monumenti, primi fra tutti quelli di ispirazione sacra di carattere ecclesiastico. Abbiamo visto nelle puntate precedenti alcune chiese che sono del periodo medievale, per lo più di stile romanico o romanico pisano, anche con influssi bizantini. Abbiamo iniziato raccontando della chiesa Santissima Trinità di Sacaggia, che si trova nella vallata sotto Codrongiano, a pochi chilometri da Sassari. Un edificio consacrato nel 1116, con annesso monastero curato dai benedettini camaldulesi, monastero che attualmente non esiste più, mentre è presente in tutta la sua, in tutto il suo vigore architettonico e la sua bellezza artistica, la chiesa che è sempre meta di tanti visitatori che sono appassionati dell'arte medievale, dell'arte sacra medievale, e in particolare sono colpiti proprio dalla bellezza di questo monumento. Tra l'altro un edificio maestoso di grande impatto visivo per chi vi si avvicina dalla 131, dalla Carlo Felice, e lo vede già in lontananza, per poi avvicinarsi e vederne proprio tutta la forza architettonica e l'impatto emotivo che deriva dal trovarsi di fronte a un monumento che ha quasi un millennio di storia, di vita. Un monumento, abbiamo detto, realizzato per volere di un giudice pio, Costantino I di Torres, con la realizzazione, con la costruzione della chiesa Santissima Trinità di Sacaggia, volle sciogliere un voto insieme alla moglie, alla consorte Mancusa di Gonale, un voto che entrambi appunto avevano fatto qualche tempo prima e che è proprio grazie alla costruzione di questo monumento, di questo edificio di culto, sciolsero all'inizio del XII secolo e poi decisero di chiamare un ordine religioso tra i più diffusi in quel tempo, ma non soltanto in quel tempo, i Benedettini di Camaldoli, proprio per governarlo. Una costruzione che rientra un po' in quello che era lo spirito ecclesiale, sacro, votato alla tutela, alla difesa e alla valorizzazione della religione da parte dei giudici, dei quattro giudicati della Sardegna, giudici che, come si ricorderà, l'abbiamo detto nelle puntate precedenti, costituirono il primo esempio di autonomia statuale nella Sardegna, che per alcuni millenni era stata sempre dominata dall'esterno, era stata sempre, diciamo, oggetto, vittima di dominazioni e anche di oppressioni da parte di diversi popoli, a iniziare dall'arrivo dei Fenici per proseguire poi con la stagione punica, quella romana, prima che nell'isola ci fosse l'invasione dei Vandali d'Africa, alla quale seguì il periodo bizantino. Il periodo bizantino che terminò con l'avanzata degli arabi in Africa, che bloccarono appunto la presenza di questo popolo, dei bizantini, in tutto il bacino del Mediterraneo. La Sardegna si ritrovò isolata, questo favorì la presa di potere della nobiltà locale, che si organizzò e prese il potere nei quattro capi dell'isola, dalla zona del Sassarese di oggi, allora a Torres, nella Sardegna nord-occidentale, a quella della Gallura, sul lato opposto, sempre nella parte settentrionale della regione, dove ci fu il giudicato di Gallura, per proseguire procedendo verso il basso dell'isola, con lo giudicato di Arborea, che ebbe sede Oristano e che fu il più longevo, perché durò oltre 5 secoli, dall'inizio nel Novecento circa, mentre durarono di meno gli altri tre, abbiamo detto Gallura, Arborea e poi Assutu Calari, il giudicato di Calari appunto. Questi ultimi tre finirono il loro tempo, la loro stagione, nel XIII secolo. Non fu, abbiamo detto, una dominazione pacifica o comunque senza limiti, perché questi giudici erano comunque tendenzialmente schierati con alcune città di grande potenza della penisola, in particolare parliamo di Genova e di Pisa. Cagliari era filogenovese, mentre gli altri tre giudicati, Torres, Gallura e Arborea, avevano nel loro governo, hanno conosciuto nel loro governo la forte influenza della città di Pisa, che insieme a Genova era nel periodo medievale una potente repubblica marinara. Nel periodo giudicale, l'attività dei giudici va segnalata anche per il fatto di aver comunque riportato un certo vigore, di aver mostrato un certo interesse verso la cultura e verso l'arte, approfittando anche proprio dei contatti con Pisa e con Genova e delle maestranze di grande valore artistico ed edilizio che queste città possedevano, e quindi di aver favorito la realizzazione di templi, ma anche di dimore private, di palazzi pubblici, proprio con l'intervento, con la partecipazione, con la manodopera attiva di queste maestranze proprio arrivate dalla penisola, tanto che in Sardegna si parla per molte chiese del Medioevo di architettura romanico-pisana, prima architettura di stile romanico, alla quale si aggiunge l'influsso pisano che migliora, diciamo, arricchisce, rende più leggiadre queste costruzioni a partire proprio dalle chiese. E quindi Saccarza rientra proprio in questo periodo di favore verso la religione, e quindi di edificazione di diversi locali di culto, di diversi edifici di culto, che segnerà e punteggerà il territorio dell'intera isola, perché vediamo, abbiamo già notato che le chiese sono presenti dalla parte nord. Pensiamo alla chiesa romanica di San Gavino di Porto Torres, e poi dall'altra parte del nord isolano, sia nel lato orientale, ricordiamo la chiesa di San Simplicio di Olbia, che fu anche cattedrale della disciolta diocesi di Civita, e poi degradando appunto la basilica di Saccargia, ma nello stesso territorio del Logudoro troviamo la chiesa di Nostra Signora di Terco, l'antica cattedrale di quella che fu la diocesi di Bisaccio, dedicata a Sant'Antioco, per poi proseguire sempre nella zona del Logudoro, non lontano da Sassari, con San Pietro di Sorre. Sono dei monumenti ancora integri e più belli proprio del romanico pisano. Poi, continuando ancora a Ottana, l'abbiamo visto nella puntata precedente, la chiesa di San Nicola, che fu la sede dell'antica diocesi, presente e attiva nel Medioevo dall'undicesimo secolo, e poi finita a causa della malaria alla fine del XV secolo, con il trasferimento della sede diocesana a Sant'Antioco di Bisaccio e di alcune delle parrocchie che erano parte della diocesi di Ottana, alla chiesa algherese, alla diocesi catalana di Alghero, dove queste parrocchie della Barbagia, del Nuorese, queste parrocchie del Nuorese, tra cui Orani, Onifili, Sarule e Ortelli, oltre a Ottana, rimarranno sino al 1936, quando saranno trasferite alla diocesi di Nuoro. Proseguendo questo viaggio nella Sardegna medievale, delle sue chiese, dei suoi templi, troviamo nella zona di Aristano la chiesa di Santa Giusta, e per arrivare poi a Cagliari, dove lo stesso tempio della cattedrale a Castello ha una storia medievale che inizia proprio nel Medioevo, ma tanti altri sono i monumenti e tante altre sono le chiese di cui abbiamo già raccontato, e di altre racconteremo e ne descriveremo i particolari in questa rubrica dedicata da Radiorama Sound di Tortoli alla Medioevo Sardo. Dicevamo della chiesa di Saccargia. La chiesa di Saccargia venne consacrata, abbiamo detto, nel 1116, una celebrazione solenne quella. Si tenne il 5 ottobre del 1116 e vide la partecipazione di tre arcivescovi di Cagliari, dell'arcivescovo di Torres, dei vescovi di Solei, Bosa, Ampurias, Ploaghe, Bisarcio, Castro, Sorres e Ottana, e un insieme di alti prelati, abati, priori, canoni, insomma tutto il clero sardo con le sue autorità maggiori fu a Saccargia per l'inaugurazione di questo bellissimo monumento di grande pregio artistico e naturalmente esempio di grande fede da parte dei giudici, nello specifico di Costantino I, giudice di Torres e della sua consorte, Mancusa di Cunale. Tra l'altro, prima di inaugurare e di consacrare il tempio, proprio i due sovrani scrissero una lettera a Pasquale II, che era allora il Papa, proprio per pregare un suo intervento, affinché il suo intervento presso i vescovi sardi affinché partecipassero e concorressero alla consacrazione del tempio. E poi, abbiamo detto, fu retto dai monaci camaldolesi, ai quali, sempre dopo che Costantino I inviò delle suppliche ai vari conventi dell'ordine benedettino che erano presenti in tutta Italia, l'ordine fondato da San Benedetto da Nurcia, e che è noto anche per la sua regola, quella appunto che si impernia sul principio dell'ora et labora, regola del 534 d.C., che consta di un prologo e di 73 capitoli. Tra i diversi conventi furono quelli camaldolesi ad accogliere con favore e con gioia la richiesta, la proposta e la preghiera anche di Costantino I, che appunto voleva che questo tempio con il suo convento fossero governati nel migliore dei modi, anche per di estendere nel Luogo d'Oro, quindi nel giudicato di Torres, che arrivava sino alla Barbagia, ricordiamo, la religione cattolica e soprattutto la regola di San Benedetto. Nella precedente puntata abbiamo visto poi la chiesa di San Nicola di Ottana. Ottana, che abbiamo visto anticamente, era sede della diocesi. Diocesi che prima che a Ottana era fissata come sede a Rutelli. Tanto che nel condare della consacrazione della Chiesa Santissima Trinità di San Carcia, di cui abbiamo appena ricordato alcuni aspetti, alcuni elementi e un po' di storia, ecco, tra i vescovi che intervennero a quella festa del 5 ottobre del 1116, c'era Zu Episcopo, che sarebbe il vescovo in sardo, ed è Urtiles, cioè sarebbe di Rutelli. Però poco dopo, da Rutelli, la sede venne trasferita a Ottana. E successivamente, come abbiamo detto, ad Alghero. Ad Alghero con la bolla dell'8 dicembre 1503 di Papa Giulio III. E abbiamo ricordato anche che con lo spostamento della diocesi da Ottana ad Alghero vennero portati nella città catalana tutti gli oggetti d'arte che ornavano l'antica chiesa ottanese. A parte il polittico trecentesco, di cui abbiamo illustrato le varie parti, le varie scene, dedicato da una parte alla storia e alla vita di San Francesco d'Assisi e dall'altra alla storia di San Nicola. E abbiamo detto appunto che proprio questo polittico fu l'unico rimasto nella chiesa ottanese nel momento in cui la sede della diocesi veniva trasferita. Come titolo veniva spostata a Bisarcio, Sant'Antioco di Bisarcio, nel Locudoro. Invece, per quanto riguarda la vita successiva di alcune parrocchie della diocesi di Ottana, disciolta, soppressa appunto alla fine del 400, vediamo che queste saranno spostate sotto il governo della chiesa di Alghero. Soltanto quest'opera pittorica di tanti oggetti di valore che erano contenuti nella chiesa San Nicola di Ottana rimarrà proprio nella chiesa, mentre tutti gli altri saranno spostati nella diocesi di Alghero. Tra gli oggetti che vennero portati via, il bacolo pastorale d'avorio, di cui ha parlato Alberto La Marmora nel suo viaggio in Sardegna dell'Ottocento, La Marmora che ha appunto specificato che il bacolo pastorale non esiste più. Infatti il vescovo Arduino, 1850, lo portò con sé durante una delle visite pastorali, privando così anche coloro che arrivano ad Ottana, non soltanto la comunità ottanese, la diocesi e comunque la chiesa del Morese, ma anche di tanti visitatori, soprattutto turisti, cultori dell'arte sacra, che arrivano ad Ottana di poter ammirare questo oggetto di grande valore. Adesso ci spostiamo di qualche chilometro per parlare di una chiesa tra le più antiche della Sardegna, che ha anche qualche motivo di stile bizantino, motivo di cultura bizantina, che non si trova lontano da Ottana, si trova appunto ad alcuni chilometri nella zona di Silanus, nelle campagne di Silanus, quindi nel margine, media valle del Tirso, ma a fianco alla catena del margine, quindi a valle del paese, su un breve pianoro, presso Silanus, abbiamo detto, lungo la direttrice del Muro Macomer, immersa nella campagna, nella solitudine della campagna, sorge questa chiesa dedicata a Santa Sabina, Sarbana nella parlata locale, che era una matrona romana che patì il martirio durante le persecuzioni di Adriano. Alcuni cenni storici. Il tempio risale al periodo dell'XI secolo e pertanto si colloca tra gli edifici sacri più antichi innalzati nella nostra isola. Secondo lo storico Spano, il monumento fu eretto sulle rovine di un antico sacello consacrato a Bacco. Un sacello, che cos'è un sacello? Presso gli antichi romani era un piccolo recinto scoperto con ara, cioè con altare, per lo più privato, consacrato ad una divinità minore. Nell'architettura sacra cristiana, cappelletta, oratorio. Nell'architettura sacra cristiana possiamo definirlo una cappelletta, un oratorio. Secondo lo Spano, quindi, il monumento fu eretto sulle rovine di un sacello consacrato a Bacco. Un'informazione che è questa, che risulta valorata dal fatto che la zona, fruendo di condizioni ambientali favorevoli alla cultura della vite, ha sempre fornito prodotti particolarmente pregiati. In un'epoca ancora sconosciuta e per cause che lo stesso non sono note, il fabbricato cominciò a subire un impercettibile movimento rotatorio che finì col determinarne il crollo della navata di destra, navata che poi fu ricostruita nel corso dei lavori di restauro eseguiti a cura della soprintendenza ai monumenti. La chiesa fu per secoli officiata dai frati camaldolesi, presumibilmente fino all'espulsione dell'ordine benedettino dalla Sardegna, avvenuta nel periodo aragonese. I ruderi dei muri perimetrali del convento affiorano nel terreno adiacente al sagrato. Il culto della santa è sempre vivo nelle cuore dei fedeli che durante la novena nel mese di settembre affollano il tempio per la devozione, per l'omaggio appunto a Santa Sabina. Così come si notano frequentemente visite di turisti e di cultori dell'arte sacra. La singolare costruzione si presenta formata da un corpo centrale a pianta circolare con prottilo. Il prottilo è una parte del portale, come una nicchia che precede il portale, addossato al portale d'ingresso, su cui insiste il tiburio. Tiburio che è invece la struttura esterna che copre la superficie curva della cupola. Il tiburio ha forma di cilindro ed ha due corpi laterali a forma rettangolare, con copertura a capriata, quindi copertura realizzata con una travatura reticolare in legno. Ognuno di questi tre corpi ha proprie absidi semicircolari, nelle quali sono presenti fasce di trachite che, diciamo, si inseriscono nel basalto ferrigno, leggiadrendo la struttura romanica dell'edificio, dove appunto si avvertono degli influssi dell'arte bizantina. La cupola ovoidale dell'edificio maggiore, il colore delle sue pareti, dove la tecnica di mescolare i toni delle pietre diverse non ha ancora raggiunto la sistematicità che avrà nello stile romanico pisano, e rimandano appunto immediatamente alla nuraghe che fronteggia la chiesa a poche centinaia di metri. La luce che filtra nell'interno da tre finestrelle a strombatura gradonata, aperte nella parte absidale, nell'abside dunque, rivela nella mistica penombra un ambiente di armoniose proporzioni modellato da una cupola ovoidale e da due navatelle ricoperte con volta a botte. Quindi questo è appunto il piccolo tempio di Santa Sabina vicino a Silanus, un'area che comprende vicino alla chiesa, come dicevamo, anche il nuraghe. Nuraghe ancora integro. Quindi questo è un altro esempio dell'arte medievale in Sardegna, che abbiamo detto, di cui furono protagonisti con un'attenzione verso appunto l'arte sacra, le e quindi con la volontà e la scelta di costruire, di ricostruire diversi templi in tante zone dell'isola, i giudici che regnarono nei quattro giudicati con avvio all'incirca nel Novecento, quello di Torres, abbiamo detto, quello di Gallura, quello di Torres, abbiamo detto, nella Sardegna nord-occidentale, quello di Gallura, nella parte isolana, nord-orientale, e poi degradando lungo appunto l'isola, il giudicato di Arborea e a sud, nel capo di sotto, il giudicato di Calari. Infatti i giudici furono dei mecenati per certi versi, perché col volere e con la volontà di diffondere maggiormente il cristianesimo di quanto non fosse ancora avvenuto, abbiamo visto che c'era stata nel 500 la resistenza delle popolazioni della Barbagia all'inserimento della nuova religione, appunto con la volontà di diffondere maggiormente la fede cristiana, la fede cattolica, anche per migliorare la condizione civile delle popolazioni, i giudici si fecero artefici di tante realizzazioni, della scelta di realizzare diversi monumenti, diversi edifici di culto che sono presenti in diverse parti dell'isola, che sono presenti nelle varie zone dell'isola e per la maggior parte sono tuttora aperte al culto, rappresentano uno tra gli aspetti, gli elementi, i patrimoni più importanti dell'arte in genere della Sardegna. L'esempio più importante di questo pensiero e di questa considerazione, di questa constatazione, è la elevazione, la costruzione della chiesa dedicata alla Santissima Trinità a Sacargia, che fu, abbiamo ricordato in precedenza, che fu opera e venne costruita per volere di Costantino I, giudice di Torres, e della sua consorte Marcusa di Gunale, consacrata nel 1116, 5 ottobre del 1116, con la partecipazione di tutta la Chiesa sarda, con le sue rappresentanze più elevate e di maggior grado, a iniziare dagli arcivescovi, ai vescovi, e poi agli abati, ai priori, ai canonici. Ma tutte le autorità, della Chiesa sarda furono a Sacargia in quella mattinata del 5 ottobre del 1116 per la consacrazione della chiesa. Quindi sono dei monumenti che danno lustro al Medioevo sardo. Al Medioevo sardo, abbiamo detto, iniziato, segnato nei suoi inizi dalla presenza dei Vandali d'Africa che occuparono Calaris e le altre città costiere della Sardegna, e poi dalla presenza dei Bizantini, che sconfissero i Vandali, quindi li cacciarono dalla Sardegna. Però per i bizantini, che furono tra i primi fautori della diffusione del cristianesimo, ricordiamo appunto proprio di quel periodo della presenza bizantina in Sardegna, è proprio l'appello accorato di Gregorio Magno a Ospitone, re della Barbagia, affinché si adoperasse per convincere i barbaricini ad accettare, ad accogliere la nuova religione, perché i barbaricini dell'interno adoravano ancora pietre e legni. Quindi il periodo bizantino, oltre a segnare e ad aver avuto l'aspetto positivo della cacciata dei Vandali, ha anche un altro elemento importante, che è quello di adoperarsi per la diffusione della religione cristiana e quindi delle sue regole, dei suoi principi, e poi anche l'edificazione di alcuni edifici di culto, tra cui uno degli esempi più importanti è quello della chiesa di San Giovanni di Sinis, che si trova non lontano da Oristano e non lontano dall'antica città di Tarros. Però i bizantini non ebbero un lungo percorso, non poterono fare un lungo percorso in Sardegna, perché l'avanzata degli arabi nel nord del Mediterraneo ne bloccò la presenza e la possibilità di, in qualche modo, di continuare a governare la Sardegna, così come le regioni del bacino del Mediterraneo, l'Africa settentrionale, la Spagna. Quindi, cosa successe in Sardegna? La Sardegna, dopo alcuni millenni di dominazioni esterne, si ritrovò in pratica senza una presenza esterna. Non che questo fosse un male, anzi per alcuni versi non è stato un male, Porto appunto al fatto che la nobiltà locale, anche su scelta del Judex Provincia Bizantino, che voleva comunque difendere meglio l'isola dai continui assalti dei Saracini, decise di nominare i propri rappresentanti, i propri luogotenenti che aveva punti strategici, nevralgici dell'isola, quindi a nord, quindi a nord-ovest, quindi e poi a nord-est, al centro e nel sud, di nominare questi suoi quattro luogotenenti, appunto come capi delle mereglie, nei quali era stata divisa la provincia bizantina dalla provincia dell'Impero Romano d'Oriente, nelle quali era stata divisa la Sardegna bizantina, e mereglie che erano di Calari, appunto al sud, di Torres al nord, nord-ovest, di Gallura nel nord-est e di Arborea al centro-sud, nella zona di Oristano. E quindi questi luogotenenti si trasformarono in giudices, in sardo iudices, giudices del proprio luogo o stato, e quindi ognuno di questi quattro stati diventa un regno sovrano, ma anche se non patrimoniale, perché non era di proprietà del monarca. Ciascun regno aveva proprie frontiere incastellate, aveva un proprio parlamento, la corona di luogo e delle proprie leggi, le carte di luogo. La più importante è quella di Arborea, chiaramente, della regina Eleonora d'Arborea, della giudicessa Eleonora d'Arborea. Quindi un periodo giudicale che inizia circa nel Novecento, il giudicato di Cagliari fu politicamente filogenovese, terminò i suoi giorni nel 1258, il regno di Torres fu preferibilmente filopisano e terminò di fatto nel 1259, con la morte della regina Adelasia, e di diritto nel 1272, quando morì il re Enzo. Poi il territorio fu diviso tra la famiglia Ligure dei Dori e la famiglia indigena dei Basserra, regnanti di Arborea, mentre la città di Sassari, con il suo territorio, si costituì in stato repubblicano di tipo comunale, mentre il regno o giudicato di Gallura terminò di fatto nel 1288, quando l'ultimo sovrano, Nino Visconti, fu cacciato dai pisani che occuparono il territorio. Abbiamo detto che i pisani ebbero molta influenza in Sardegna, diciamo, nella contesa con Genova sulla supremazia, perché i giudicati siano delle entità statuali con titolarità, appunto, indipendenza, però in effetti c'era l'influsso e l'ingerenza di Pisa e di Genova, Genova a Cagliari, Pisa negli altri tre giudicati. Poi abbiamo l'arrivo degli aragonesi, la corona aragonese che ha come antefatto la scelta nel 1297 di Papa Bonifacio VIII, che per risolvere diplomaticamente la guerra del Vespro, scoppiata nel 1282 tra Angioini e aragonesi per il possesso della Sicilia, istituì motu proprio un virtuale regnum Sardinia e Corsicae e lo infeudò nominalmente al catalano Giacomo II il Giusto, re della corona d'Aragona, promettendogli il suo appoggio se avesse voluto conquistare la Sardegna in cambio della Sicilia. Nel 1323 Giacomo d'Aragona si alleò con gli Arborea e il 19 giugno 1324 conquistò i territori pisani di Cagliari e di Calura e la città di Sassari, costituendo così con essi uno Stato sovrano, appunto uno Stato sovrano unito alla Corona d'Aragona, Stato sovrano del Regno di Sardegna e Corsica. Il regno fu subito aggregato alla corona d'Aragona, abbiamo detto, amministrato da un luogotenente del re, che all'inizio si chiamava governatore generale e poi viceré. Quindi Arborea continuò a rimanere, fino agli inizi del XVI secolo, uno stato dipendente all'interno del regno di Sardegna e di Corsica, di pertinenza della corona d'Aragona. I rapporti tra i due stati, tra le due entità statuali, sono altalenanti, a volte sono di alleanza, a volte sono di scontro, fino appunto allo scontro finale, quando il regno di Sardegna e di Corsica si impone sul giudicato di Arborea e finisce proprio l'ultimo dei giudicati. Poi la corona di Aragona diventerà la corona di Spagna, dopo il matrimonio tra Ferdinando II d'Aragona e Isabella di Castiglia. La Sardegna sarà spagnola fino agli inizi del 1700, fino agli inizi del XVIII secolo. E poi appunto sarà dei Savoia. In tutto questo tempo, una storia importante, anche se sempre sofferta, sempre segnata da dominazioni, di positivo il lascito di tanti monumenti, sia ecclesiastici sia di carattere civile e militare, di cui stiamo raccontando la storia, gli elementi architettonici. Un racconto che continueremo nelle prossime puntate della rubrica dedicata al Medioevo sardo e alle sue testimonianze. Da Radiorama Sando di Tortolì, Francesco Pirisi vi ringrazia per l'ascolto. Un caro saluto, a risentirci.